Okay. Yeah. In diretta dal festival.
Buonasera a tutti e tutte e tutto. Benvenuti alla Sherwood Festival e benvenuti all'ultima delle serate organizzate dall'associazione Iabasta e di Bessè nella foresta di Sherwood. In questi quattro incontri abbiamo viaggiato simbolicamente, metaforicamente, dal Messico all'Argentina, alla Palestina. Oggi concludiamo con un evento un po' diverso, una presentazione che ci porterà invece nel Kurdistan siriano. Con noi Maria Edgarda Marcucci, Eddie, che presenta il suo libro Radio Proteggimi. Buonasera e benvenuta.
Grazie, ciao a tutte, tutti e tutto.
L'anno scorso ti avevamo invocata qui quando insieme a Alessandro Rossetti presentavamo il libro di Orso in una tua presenza e finalmente ci sei anche tu con noi. E abbiamo il tempo limitato, quindi partirei subito con le domande, con la presentazione. E io ho preparato tre domande molto discorsive che passano dalla tua storia personale al tuo attivismo, la tua militanza, come mi dicevi prima, e fino ai giorni nostri. Io subito partirei chiedendoti, in una precedente presentazione hai spiegato che questo libro è una storia di un processo, un processo di pericolosità sociale, ma anche il fatto che è un processo sulla tua vita e sulle tue scelte. Allora io con te vorrei ripercorrere come Maria Edgarda diventa Eddie, militante Notav e compagna delle lotte transfemministe, e da come Eddie diventa Shilan, combattente YPG.
Allora, di nuovo ciao a tutte le persone presenti e grazie a chi organizza questa città che sorge a un certo punto. Allora, diciamo che comprendo la domanda, però ci tengo, proprio per come l'hai formulata, a ribadire che comunque io sono sempre stata Eddie, sono ancora Maria Edgarda e ovunque rimango, e sono Shilan anche, e non sono, diciamo, non sono un Pokémon, ecco, che si evolve, sono una persona. E quindi diciamo, questa creatura Eddie Marcucci, Eddie è il mio soprannome, io ho un nome molto lungo, Maria Edgarda, mi chiamano Eddie, è molto facile. Sostanzialmente la creatura mediatica, soprannome e cognome, esiste perché? Perché riprende delle comunicazioni che io ho fatto a compagni e compagni, in sia, diciamo, dei collettivi che io ho attraversato, ma anche appunto una persona che non ho mai incontrato, di cui non conoscerò mai il nome, ma con cui ho creato, diciamo, insieme dei momenti che poi diciamo diventano territori anche, no? Quindi diciamo correnti di pensiero anche che poi ci portano ad attraversare dei luoghi. Per esempio, appunto, credo che la faccenda venga principalmente dalla lettera che io scrissi per il 25 novembre, la giornata contro la violenza maschile sulle donne di genere. Appunto, io mentre ero nelle YPG scrissi una lettera al movimento, diciamo, che si riuniva in quella piazza, e la firmai come le mie compagne e i miei compagni mi hanno sempre chiamato, ovvero Eddie. E così i giornali ripresero la faccenda. Però questo per dire che perché anche non c'è un momento diverso per me, perché il mio percorso di militanza è tutto sommato un percorso abbastanza simile ad altri nella maggior parte dei suoi aspetti, ecco. C'è una differenza sostanziale che è quella dell'esperienza della guerra, dell'aver avuto la possibilità e la voglia, la volontà di vivere in un territorio che ha una rivoluzione in corso. Tra parentesi, quest'anno è il 10° anniversario della rivoluzione del Rojava, il 19 luglio del 2012 fu dichiarata l'autonomia democratica, quindi il 19 luglio del 2022 saranno 10 anni che in quei territori si vive in un modo completamente diverso, ecco. E appunto ci tengo a tenere insieme Maria Edgarda, Eddie e Shilan, proprio perché ogni passaggio diciamo, della mia vita non è stato tanto progettato a tavolino quanto probabilmente contenuto nelle scelte che facevo che quindi prefiguravano il passo dopo. E poi soprattutto c'è, diciamo, un modo, no? Una postura che il femminismo e il transfemminismo insegnano, che è quella del partire da sé. Allora io probabilmente non la definivo così come cosa, ma se la guardo a ritroso, quella della mia militanza è una storia proprio del partire da sé, perché sostanzialmente io ho perso mia sorella perché si è ammalata per le nocività ambientali quando avevo 18 anni, ho perso una borsa di studio dopo essermi trasferita a 800 km da casa mia perché il governatore della regione in cui studiavo, quindi il Piemonte, leghista tra parentesi il governatore, disse che il diritto allo studio non era più una priorità. Erano gli anni, diciamo, in cui cominciava l'austerity post 2008. Io andai a Torino appunto per immatricolarmi come universitaria nel 2011. Pochi mesi dopo, io e altri 11.000 studenti perdemmo, diciamo, lo status di borsisti semplicemente perché non c'erano più i soldi, in una situazione che ovviamente era difficile per me, ma ancora più difficile per tutta una serie di persone la cui permanenza in Italia era legata all'iscrizione all'università, perché ne andava del permesso di soggiorno. E io, il mio percorso è stato avvicinarmi alla lotta no TAV perché metteva a tema le nocività ambientali, perché parlava di un modello di sviluppo diverso, parlava della miopia e della cecità che questo modello di sviluppo capitalista, diciamo, da cui è contraddistinto, cioè nella cifra profonda, no? L'immediato, che sia il profitto, che sia per altre ragioni, comunque c'è solo un eterno qui e ora che sembra cancellare le conseguenze di quello che facciamo, quando le conseguenze di quello che avviene invece ci sono sempre e sono anche forti e chiare, e lo vediamo, penso, in questa torridissima estate. Io prima dicevo così a ridere, in questo periodo a Roma sento delle vibe irachene perché mi ero trovata in condizioni di mancanza d'aria, così sono in Iraq. Quindi, tra parentesi, infatti credo che dovremmo apprendere i metodi, i modi di vita che persone che vivono in luoghi più caldi dei nostri hanno già adottato, sperimentato e rodato. Quindi appunto mi sono avvicinata a una lotta come quella no TAV perché parlava forte al mio vissuto, perché per me superare quel lutto non sarebbe stato possibile senza inserire quella che ritenevo una disgrazia invece in un quadro di senso molto preciso di tassi di tumore che ci sono in tante zone di questo paese, sicuramente nel meridione, che viene raccontato come appunto magari non industrializzato, quando invece c'è una pesantissima industrializzazione. E poi mi sono avvicinata al collettivo universitario autonomo da universitaria che si trovava ad affrontare problemi come studentessa. Ho poi cominciato a lavorare perché non avevo più una borsa di studio, quindi mi dovevo mantenere, e lì mi sono scontrata con tutto quello che è l'orrorifica realtà del mondo del lavoro in questo paese. E quindi ci sono appunto anche nel libro episodi di presidi che non hanno a che fare né con la lotta no TAV né con il Kurdistan, hanno a che fare con la vita che facciamo e di cui io partecipo in questo paese. Quindi penso al presidio che è valso come argomento nella mia pericolosità sociale per reclamare la paga di un amico cuoco. Quello della ristorazione è un settore atroce, che ne dicano i giornali, con il reddito di cittadinanza appunto sembra che queste persone che non trovano personale, ammesso che esistano sul serio, perché comunque se non si è competitivi con un regolare lavoro con una misura come il reddito di cittadinanza, il problema è tuo e del contratto che offri, non del reddito di cittadinanza. Questo così per parlare dell'attualità, però io tutt'oggi sono contrattualizzata come operaio di quarto livello, cioè continua a essere la mia realtà, ed è una realtà che dialoga tanto con quelli che sono i principi e le pratiche della rivoluzione in Rojava, e con quindi l'ideologia del movimento di liberazione del Kurdistan, che penso sia in questa fase storica, in questa, nel nostro contemporaneo, è l'unica rivoluzione in corso, ed è sicuramente, secondo me, l'esperienza che ha avuto il merito non solo di mostrarci che è possibile, perché appunto sono 10 anni che questo modo di organizzarsi continua ad allargarsi, perché 10 anni fa dichiararono l'autonomia democratica in Rojava, in alcune città. Ad oggi, quando parliamo di amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, e quindi l'area che si amministra con appunto il confederalismo democratico, l'autonomia democratica, e parliamo di più di 5 milioni di persone, parliamo di andare ben oltre i territori a maggioranza curda, e non, infatti non a caso un tempo era la Confederazione Democratica del Rojava, ad oggi parliamo di amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, perché questa rivoluzione ha scelto, ovviamente consapevolmente, di rompere qualunque identità su base etnica, e quindi appunto è una rivoluzione che è partita dal Kurdistan, di cui sicuramente dobbiamo per la quale dobbiamo ringraziare il movimento di liberazione del Kurdistan, ma esso da principio non è mai stato qualcosa di solo curdo. Penso anche, no, il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, non curdi, perché in Kurdistan abitano tante altre persone. Allora, io, il mio percorso è stato, per me, appunto, da fuori sembra una cosa più forse più strana di quello che poi da dentro la mia vita effettivamente è, perché io già qui sono partita perché mi ponevo una serie di domande collettivamente, tante che credo appunto l'anno scorso c'era Alessandro Orsetti, insomma, che ci si pone in tante persone, e quello che io vedevo la rivoluzione partita da Rojava era la risposta, una possibile risposta concreta, operativa, in corso, a tante delle domande che ci facciamo anche qui. Prima tra tutte, ma c'è un'alternativa possibile, si può vivere in un altro modo e soprattutto si può vivere meglio. Allora, io avevo il sentore in qualche modo che fosse così, perché nella storia così è stato, ma sicuramente la convinzione con cui rispondo sì, c'è un altro modo, è cambiata. Perché? Perché l'ho visto, perché ho attraversato per quasi un anno della mia vita quella che è un'esperienza appunto che coinvolge, magari non lo so se... capita, magari siamo impegnati, abbiamo a cuore qualcosa, no? Allora ci troviamo a parlarne con persone che non hanno a che fare con quella causa, non conoscono magari determinate rivendicazioni, allora ci troviamo a casa, a Natale, alle feste, quando è, a cercare di convincere tua zia che comunque non è il migliore dei mondi possibili questo, va bene che il tasso di mortalità non è come nell'Ottocento, però oggettivamente non è che sta andando meglio. Ecco, immaginate che al tavolo della famiglia non devi convincere tu zia, perché se tu e tu zia state parlando del fatto che come si costruisce qualcosa di meglio, partendo dal presupposto che le risposte e la direzione che ha preso la modernità capitalista non sono efficaci, non sono valide, non sono in nessun modo qualcosa di desiderabile. Ecco, rivoluzione sociale, questo vuol dire che problemi e questioni che magari non trovano tanto spazio nella nostra realtà sono invece al centro. Quindi per me era una rivoluzione che mette al centro la libertà e l'autonomia delle donne, che mette al centro un rapporto diverso con l'ambiente, quindi un'ecologia che è molto lontana dalla possibilità di essere riassorbita dal green capitalism o appunto la transizione ecologica in salsa di dominio e di ulteriore estrazione, diciamo, da risorse naturali e sociali, che parla di autogoverno, di autodeterminazione delle popolazioni. Io abitavo ormai, sono partita nel 2017, abitavo da 7 anni in Piemonte, erano 7 anni che mi univo, diciamo, alla popolazione valsusina nel dire no al treno ad alta velocità, e quindi capivo molto bene quanto è importante la voce delle comunità rispetto a diciamo come procede la vita del territorio. Ecco, questa rivoluzione, poi c'è stato il 2013, il 2014, il massacro, il tentato genocidio della popolazione esida da parte dell'ISIS, la storica, leggendaria quasi resistenza di Kobane, e quindi sempre più si è conosciuta questa rivoluzione, e sempre più a me è stato chiaro che quel pezzo di storia in corso, seppur in un territorio lontano, comunque era contiguo a quello che io cercavo di fare insieme a tante altre persone in questo paese. Infatti io sono partita con una delegazione civile, con altre 9 donne, 10 uomini, proprio perché appunto avevamo in testa domande che tante persone sapevamo farsi, e ho scelto di unirmi alle IEPG e di rimanere, perché più rimanevo lì e più mi era chiaro, diciamo, che effettivamente quella era anche la nostra battaglia. Cioè io partivo in qualche modo con quella convinzione, ma è come se stando lì un po' mi si è resa conto di quanto fosse vero, molto più vero di quanto ero stata in grado di immaginare fino a quel momento. E per me penso che sia necessario comunque tenere insieme quel che si pensa, quel che si dice e quel che si fa. In curdo si parla di Yeketia Fekir Zekir Uçalaki, dell'unione del pensiero, della parola e dell'azione. Allora, per me, quando ci si dice che si dovrebbe cambiare direzione, che si vuole cambiare questo sistema, bisogna molto seriamente porsi la questione di come farlo e che cosa mettere al posto di questa macchina mortifera che è il sistema attuale. E quindi per me andare lì era necessario, e una volta lì era necessario per la mia coscienza prendere parte alla difesa di qualcosa che considero un patrimonio dell'intera umanità.
Molte parti del tuo libro, anzi dall'inizio soprattutto, ci sono delle figure ricorrenti che caratterizzano la tua storia e anche la nostra, di non attivisti ma militanti e sostenitori della causa dei popoli del nord-est della Siria, e sono due figure molto, io ritengo molto importanti, che sono quelle di Anna Campbell e Lorenzo Orsetti, due amici, due fratelli, due rivoluzionari che trovano appunto nella difesa dell'ideale del confederalismo democratico e della rivoluzione, il martirio, che per noi appunto è un termine religioso, ma che tu, ti chiederei di spiegarlo e di scioglierlo da questa accezione. E ti chiedo anche di tracciare un po' la vita di queste due persone, soprattutto per i più giovani che magari non le hanno mai sentite nominare, e di quanto è importante appunto in questo momento muoversi e che esempio possono dare queste persone per chi come noi, come tutti questi persone qua davanti, hanno qualcosa che arde dentro, che brucia dentro, insomma.
Sì, io parlo molto sia di Anna Campbell e Linkara Cho che di Lorenzo Orsetti, diciamo nome di battaglia Teko Sherpi Ling, anzitutto perché appunto sono state persone con cui ho vissuto molto, ma anche per la ragione che tu dicevi poc'anzi. Io penso che la loro vita sia un bel esempio, diciamo, ce n'è bisogno soprattutto in questo periodo, perché invece le cose negative sono tantissime, e i personaggi nefasti e funesti che affollano lo spazio pubblico sono la maggior parte. E invece io credo che ci sia tanto bisogno di altri esempi, che questi esempi esistano, poi che molto spesso non vengono narrati, e né di Anna Campbell né di Lorenzo Orsetti c'è bisogno che, diciamo, narri io, nel senso che è la loro vita e le loro parole che secondo me già dicono tutto. Io sono, diciamo, un piccolo eco, ecco, una piccola eco del loro passaggio. Anna Campbell è in particolare, vabbè, per me Eileen è stata proprio l'altra metà di me, perché abbiamo fatto la formazione, eravamo in Accademia delle IEPG, nell'Accademia Militare insieme, siamo andate al fronte insieme, hanno cercato, diciamo, di le compagne e compagni giù hanno cercato di dissuaderci in ogni modo da questa evenienza, perché noi abbiamo servito sul fronte di Afrin, e ad Afrin c'era già direttamente l'esercito turco. Quindi se sui fronti di questa guerra, in cui ci si è confrontati direttamente con lo Stato Islamico, si aveva a che fare con dei combattenti molto preparati, con molto equipaggiamento, ma non con l'equipaggiamento del secondo esercito della NATO. Cioè, comunque la Turchia ha sempre sostenuto lo Stato Islamico. Io nei posti appena liberati ho sempre, io chiunque vi può dire questa cosa, abbia combattuto questa guerra, diciamo, dal lato non dello Stato Islamico, vi testimonierà che, cioè, la Turchia ha avuto un appoggio assoluto, totale, nei confronti dei jihadisti, anzitutto perché trovarne i documenti, appunto, nei luoghi da cui erano scappati voleva dire puntualmente trovare un timbro della frontiera turca, perché i medicinali che i miliziani dell'ISIS usavano avevano tutti i bugiardini in turco, perché, tra parentesi, in uno dei luoghi che è stato anche recentemente rioccupato dalla Turchia dopo essere stato liberato nel 2016 dall'ISIS, ovvero Tel Abyad, sostanzialmente il confine, non so se voi siete mai usciti dal paese andando magari verso la Francia, no? Cioè, soprattutto se si è di pelle bianca, è molto facile passare quel confine, c'è un casottino, ci sono due persone, e appunto il privilegio della bianchezza fa sì che neanche te ne accorgi molto spesso che stai passando da un confine all'altro. Ecco, tra Turchia e Stato Islamico era la stessa situazione. Cioè, ovviamente, diciamo, per me non hanno legittimità i confini di per sé, ma diciamo, c'è un patto tra stati e nazione che si riconoscono secondo dei criteri, in teoria anche di garanzia di determinati diritti, no? Poi possiamo assolutamente discutere di se effettivamente li garantiscano, però questa è una formalità che diciamo, dovrebbe, appunto, essere, rientrare in determinati criteri molto precisi, che ovviamente lo Stato Islamico non soddisfa, men che meno soddisfa la Turchia. Però, insomma, appunto, Draghi è andato recentemente in Turchia, nessun ministro si è mai accollato ad andare da Daesh, che non vuol dire che, appunto, non ci siano stati sostegni da governi a livello internazionale, ma che almeno a livello di faccia questa cosa non si è potuta fare. In Turchia non c'era neanche bisogno di tenere questa faccia, cioè a entrare nello Stato Islamico, luogo in cui, cioè, io sono stata a Raqqa appena liberata, sono stata a Manbij liberata dopo un anno, in cui sono state lasciate apposta dei segni del passaggio dello Stato Islamico per non dimenticare. Allora, Raqqa appena liberata, nelle piazze aveva il prezzario delle donne eside, cioè questo era lo Stato Islamico, teste mozzate, impalate in pubblica piazza come esempio contro chi rompe la legge morale, una polizia morale, appunto, che gira nelle strade e infligge punizioni violente, se non, appunto, la morte, a chi non rispetta i dettami. Di questo stiamo parlando, sostanzialmente. In Turchia era accettabilissimo, ah, prego, vuole andare lo Stato, c'era una guardia esattamente come sono, appunto, le guardie al confine del Piemonte, cioè allo stesso modo, solo che entravi nello Stato Islamico. Allora, questo per dire, scusatemi, sono persa un po' nell'odio sulla Turchia, ma mi fanno a tappa la vena, e questo per dire che Questo per dire che appunto in Inghilterra i legami anche con lo Stato turco sono purtroppo molto forti, come anche del resto in Italia, e c'è però per fortuna in Inghilterra anche tante persone, diciamo, che vengono dal movimento di liberazione. Anna Campbell, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una donna rivoluzionaria impegnata in molte lotte nel suo territorio. Io mi rispecchiavo molto in Eileen, perché se penso alla sua vita, appunto, è una persona che, come le donne rivoluzionarie sono, ha lottato ovunque era, cioè ovunque fosse lei lottava, nel senso che ha lottato come studentessa immatricolata negli anni in cui, non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo perché ero studentessa in Italia e che aveva una trasmissione in radio con il collettivo universitario autonomo che parlava proprio di lotte in università. Ci fu nel 2012 un aumento incredibile delle tasse universitarie in Inghilterra, c'era un tetto di £3,000 all'anno che fu triplicato, quindi si ritrovavano a pagare delle rette incredibili. Lei smise di studiare perché per colpa di questa legge, quindi fu impegnata appunto lotte come studentessa per garantirsi e garantire un diritto allo studio, andò a fare la ragazza alla pari in Francia e cercò di organizzare le ragazze alla pari in Francia per come venivano trattate. Da lì passò due estati a Calais, che è la cosiddetta jungle, quindi uno dei tanti luoghi in cui purtroppo si rende visibile e plastica la gerarchia di vite che questo sistema impone. E era una donna queer, lesbica, femminista, intratteneva corrispondenze con tantissime persone in carcere per non farle sentire sole, era attiva nel sabotaggio della caccia, e quindi perché quei signori inglesi con le volpi e i beagle esistono ancora, non sono un ricordo d'epoca, cioè esistono, cioè, quindi ci sono dei gruppi che attivamente vanno a sabotare questo passatempo da ricchi, che è ammazza creature sostanzialmente. E quindi Eileen, come del resto tante altre persone, perché di internazionaliste e internazionalisti per fortuna un po' ce ne sono stati, ha visto in quella rivoluzione, nel protagonismo delle donne anche, che quella rivoluzione ha scelto di sancire e difendere anche e diciamo dichiarare, la continuità con quello che faceva in Inghilterra. Cioè la sua idea era anche molto, secondo me, molto lucida rispetto a un mondo globalizzato in cui quello che avviene da un'altra parte, seppur lontana, sarebbe ingenuo se non quasi proprio stolto pensare che non ci riguardi. E infatti appunto quello che lei diceva sempre, anche che rifiutava molto, era l'immagine e l'idea che lei fosse andata ad aiutare, no? Questa rivoluzione. Quello che lei diceva di sé è: io sono venuta a contribuire alla difesa armata di qualcosa in cui credo, cioè che è molto diverso. E penso che appunto sia un esempio la sua storia, anzitutto nel farci capire proprio questo, la lettura del mondo come uno, cioè non parliamo di appunto una bella anima che ha detto andiamo ad aiutare qualcuno, parliamo di una donna rivoluzionaria che ha detto questa rivoluzione è importante in questa fase storica, se io voglio che ci sia una rivoluzione anche in altri luoghi del mondo, bisogna in qualche modo anzitutto osservare e capire come è stato fatto, e poi garantire che questa cosa continui a vivere, a crescere. E quindi lei era già anche una persona militante in Inghilterra, e per questo anche la storia mia e sua sono molto simili fattivamente. Poi lei è stata una persona, secondo me, molto più grande, diciamo, e importante di me, però purtroppo sono io qua. Mentre quella di Orso è una parabola, secondo me, ancora diversa e forse ancora più importante, ma non, cioè, o meglio, ugualmente importante, nel senso che comunque una donna internazionalista che va a combattere, che si unisce alla rivoluzione di donne, che combatte insieme ad altre donne appunto da territori non egemoni, cosiddetti sud del mondo, scompagina tantissime carte, no? E quindi, e soprattutto che non lo fa con l'attitudine della salvatrice bianca, scompagina tante delle nostre carte. Un'altra persona che appunto per me le scompagina tantissimo è Orso, perché invece Orso non veniva da un'esperienza militante in senso classico. Io appunto a 20 anni mi sono trasferita a Torino, sono entrata al collettivo, il movimento Notav, comunque è... ho scelto, diciamo, una parte di mondo in cui era più facile che arrivasse l'eco di la rivoluzione del Kurdistan. Orso è sempre stato, è cresciuto in una famiglia antifascista. Io ho conosciuto Alessandro al ritorno in Italia, ma l'avevo, diciamo, conosciuto dalle parole di Tekocher poco prima, che, cioè, quando eravamo insieme, che diceva sempre: ah, il mio babbo gli piacerebbe un sacco qua. E io penso che la grandezza di Lorenzo Orsetti ovviamente sta anzitutto nel come lui ha scelto di usare la sua vita e di come ha scelto di donarla a tutte e tutti noi, ma penso che sia qualcosa di veramente preziosa anche la sua parabola, nei termini in cui Orso, la prima battaglia che ha sostenuto, che ha ingaggiato e che ha vinto, è quella contro la sua stessa rassegnazione. Perché io racconto sempre questa cosa, perché per me a me ha colpito molto. Cioè, io ho conosciuto anche pezzi della sua storia dopo che è caduto in battaglia, che non conoscevo, e ho conosciuto, mi sono sentita raccontare una persona che io non ho minimamente visto, una persona che ha avuto anche tanti momenti di buio, di sconforto, di incapacità di vedere un orizzonte, di trovare un senso alla propria vita. E la persona che ho conosciuto io invece era veramente luminosa, molto chiara e serena rispetto al posto nel mondo che aveva scelto. E effettivamente poi ci conoscemmo, lui mi chiese: come mai sei qui? Io rispondevo, lo dico anche nel libro, io rispondevo: telegrafica, sono iper diffidente, proprio perché mi fai domande, cosa vuoi? E mentre lui era una persona incredibilmente aperta, cioè, e riusciva anche a sintetizzare in molto poco cose su cui si potrebbe parlare settimane, ma che poi tutto sommato se ne parla settimane per approfondire, perché è anche bello farlo, perché poi il nocciolo si dice in due parole. Cioè, lui alla fine diceva: io non volevo passare la mia vita a cucinare per gente che si può permettere un piatto di pasta a 20 euro, non ha senso. E boh, più chiaro di così io non saprei dirlo, nel senso... E quindi anche rispetto alla parola martire, shahid, a parte che l'etimologia, diciamo, la parola shahid in curdo, ma anche in arabo, ha una radice comune con la parola saggezza, testimonianza, quindi, diciamo, la connotazione iperreligiosa a cui siamo soliti associarla è un risultato ovviamente di culturale, storico, non sta nella parola in sé, tanto che appunto il movimento rivoluzionario l'ha assunta senza alcuna senza problemi, perché non c'è questa ambiguità, diciamo, in quella lingua e in quella cultura. Penso che quella degli shahid è veramente un valore, un culto grosso, importante di questo movimento, ed è un culto che io credo essere fondamentale, perché si dice shahid namerin, i martiri non muoiono, e si parla di shahid e non di morti proprio per sottolineare una differenza sostanziale tra chi perde la propria vita e chi invece la dona, la mette a servizio di qualcosa e di qualcuno. Infatti essere shahid non ha a che fare con come si muore, non si è shahid solo morendo sul campo di battaglia, assolutamente. E tante compagne e compagni hanno incontrato il proprio ultimo giorno in condizioni tra virgolette pacifiche, non so come dire, che potrebbero essere le stesse anche di territori che non vedono la guerra, ecco, ma non dipende da come si muore essere martiri di questo movimento, dipende da come si è vissuto, cioè quello dello Shahid è un concetto che ha a che fare con la vita, con come si è scelto di passare i propri giorni diciamo su questa terra e non con come appunto la si è lasciata, tanto che facendo questa scelta io penso davvero che i martiri non muoiano, perché conosco molte persone che hanno fatto scelte di vita che non avrebbero mai fatto senza conoscere la storia di Teco Sherpi Ling, di Lorenzo Orsetti. Conosco tante donne che non avrebbero mai trovato il coraggio di fare un sacco di cose che hanno fatto nella vita se non avessero conosciuto la storia di Anna Campbell. E quindi per me parlare di morti quando queste persone evidentemente continuano a prendere per mano così tante e tanti di noi e a mostrarci una via e a consigliarci, a darci spesso la forza di andare avanti e fare ancora quel passo in più quando magari invece ci sentiamo senza energia, mi fa strano, perché vedo così operativo e vivo e cangiante anche nel mondo il loro passaggio e il loro portato, che per me è molto chiaro che Shahid Namerin, i martiri non muoiono.
Grazie. Mi sono tenuto un'ultima domanda, molto più sull'attuale, appunto perché i tempi sono bui. E con te vorrei che discutessimo appunto degli ultimi sviluppi, di cosa sta succedendo in quei territori, di quali purtroppo sono le prospettive, visto che appunto da qualche giorno l'amministrazione autonoma, ma anche gli EPG hanno dichiarato lo stato di allerta per un possibile attacco turco. Quindi i tempi sono bui e bisogna prepararsi alla mobilitazione.
Sì, esattamente come dici tu, ieri proprio il 7 luglio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in tutta l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, quindi sia ovviamente le compagini, i corpi militari, quindi le YPG, i corpi femminili di cui ho fatto parte anch'io, le YPG, sono ovviamente in mobilitazione e in stato di intishar, quindi di emergenza, ma anche per esempio ci sono anche dei corpi civili che sono diciamo preposti a prendere le armi in caso di attacco e quindi di partecipazione attiva all'autodifesa dell'amministrazione e del confederalismo democratico. La situazione è gravissima perché il memorandum congiunto tra Turchia, Svezia e Finlandia ha fatto sì che fosse chiaro che comunque chi è protagonista dentro la NATO, inclusa l'Italia, ha assolutamente messo in conto come prezzo da pagare il genocidio della popolazione curda, anzitutto perché il pallino, l'ossessione di Erdogan, come del resto di ogni governante di Turchia, perché comunque lo Stato, la genesi dello Stato turco di fatto è un'impresa coloniale, un'impresa diciamo nata localmente, il cui successo è stato garantito da un intervento coloniale. Quindi nello stesso modo cioè Israele e Turchia sono di fatto i cani da guardia del dominio coloniale che parte dall'asse appunto all'Alleanza Atlantica. Quindi vuol dire che appunto chi siede, diciamo, è più al centro della NATO, quindi Francia, anche Inghilterra, insomma, Stati Uniti ovviamente, ha messo in conto che questa cosa possa accadere, perché altrimenti, diciamo, questo non sarebbe avvenuto. Tra parentesi, domani Erdogan andrà in Iran, cosa anche questa preoccupante, perché l'Iran non ha mai avuto particolare, diciamo, interesse a sostenere tout court i piani espansionistici, cosiddetti neo-ottomani di Erdogan, e invece ultimamente si sono espressi in una maniera molto più ambigua rispetto al solito. Comunque c'è in corso già un'operazione militare da aprile chiamata Claw Lock, sostanzialmente un nome che riprende le operazioni militari fatte nella primavera del 2020 e del 2021, e quindi fa ovviamente specie nel momento in cui il susseguirsi degli eventi, no? C'è anche su scala globale, vediamo la Russia che tenta di invadere l'Ucraina e tutta, diciamo, politici, tutti i governi del mondo che si scandalizzano per questa cosa, giustamente, ci mancherebbe altro, ma anche diciamo, facendosi forte di quello che è il diritto internazionale, che sancisce, diciamo, la il fatto che non, diciamo, non si sconfina in stati sovrani, ecco. E mentre appunto una delle questioni sul piatto era proprio che Putin era sanzionabile in quanto violatore di questo diritto internazionale, la Turchia sconfinava nel silenzio generale sia in Siria che in Iraq. Quindi questo mettiamo, diciamo, questo accadeva ad aprile, andiamo avanti, comincia Erdogan, pone il veto per l'entrata nella NATO dei due nuovi membri e lo solleva nel momento in cui poi comunque non è stata condannata da nessuno questa operazione militare e arriva, diciamo, che cosa prevede di molto preoccupante il memorandum? Anzitutto la ricominciare la fornitura di armi alla Turchia, perché diciamo, la Svezia aveva la Finlandia avevano il pregio di essere stati gli unici tra i pochissimi paesi che nel 2019, quando la Turchia invase già la Siria del Nord-Est con l'assedio di Serikanye e di Giresunspor, di sospendere la fornitura d'armi, qualcosa che aveva annunciato anche il nostro ministro degli esteri Di Maio, lo stesso che si dava i bacetti col ministro degli esteri turco l'altro ieri, che aveva detto no, assolutamente l'Italia smette di dare armi alla Turchia, questo nel 2019, flash forward 2022, sono lui e il ministro, il suo corrispettente turco, a stringersi la mano e a dire ma quanto è bello il nostro partner adesso, no? Da dittatore a partner in un così, in un battito, in un soffio. Quindi la situazione è gravissima perché gli attacchi si sono rintensificati. Comunque, cioè, attenzione, parliamo dal 2019, non è che è mai smessa questa guerra, è semplicemente stata una guerra di logoramento che è andata diversamente, non ha visto una copertura aerea, particolo di jet, elicotteri, ma droni, la Turchia ormai, tra parentesi, gli elicotteri da guerra che usa la Turchia li fornisce la Leonardo SPA, quindi si fattura in Italia su quelle morti lì, non è che si fattura negli Stati Uniti, cioè questo è anche importante dirselo. E la situazione quindi è appunto gravissima, per non, appunto, si parla di queste liste di prescrizione, diciamo, che la Turchia vuole rimpatriare prima 72, poi 75, poi 77, poi pare che sono 30 in Svezia e 16 in Finlandia, insomma. Non, nel memorandum non c'è traccia di questa cosa. Sicuramente è un segnale molto grave il fatto che però nel memorandum si parli di PYD. Perché sfortunatamente in Turchia, diciamo, il movimento di liberazione del Kurdistan ha tante organizzazioni, tante anime anche, una tra queste ovviamente è il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, attivo in Turchia e in Iraq, che purtroppo è tuttora illegittimamente, a detta anche delle corti europee, tra le organizzazioni terroristiche, secondo Europa e Stati Uniti. Cosa che appunto sono state, cioè questa cosa avviene del memorandum, dopo che è in corso una campagna da qualche mese per levare il PKK da questa lista, sono state raccolte milioni di firme comunque e quindi lo scollamento anche tra società e governi per me si vede anche in questa cosa qui. E quindi questa cosa molto grave il fatto che appunto ci sia un'organizzazione di difesa del popolo, perché questa è la sentenza che riconosce come illegittima la definizione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan come organizzazione terroristica, dice questo, cioè dice la cosa di cui si occupa il PKK è la difesa della popolazione curda in un contesto di guerra civile, non è l'attacco allo Stato turco, c'è un contesto di guerra civile e di questo stiamo parlando. Purtroppo il fatto che appunto sia ancora lì dà molta copertura a Erdogan, a altri paesi, appunto a chi vuole garantirsi i propri affari in Turchia, compresa l'Italia, del dire comunque mantenere questa ambiguità. Una cosa molto grave di questo memorandum è che compaiono anche le YPG e il PED. Il PED è il Partito d'Unione Democratica, cioè laddove il PKK, diciamo, è il partito ideologico che ha guidato, diciamo, un movimento in Turchia e in Iraq, in Siria è attiva tutt'altra organizzazione che ne condivide i principi, che si rifà al confederalismo democratico, che condivide diciamo, il pensiero di Abdullah Öcalan, presidente del PKK, ma è un'altra organizzazione e questa non era un'organizzazione dentro alle liste dei gruppi terroristici, continua a non esserlo a livello di Unione Europea, ma a livello di NATO adesso è stata nominata per la prima volta come un'organizzazione con cui rompere. Poi ci sono i governi di questi due paesi che dicono no, ma noi rimarremo comunque in relazione con l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, rimaneci pure in relazione, però uno, non si capisce esattamente come sarà possibile, due, se ricominci a dare tutte le armi, il fior fior di armi che viene dato alla Turchia, si aggiungono due paesi a questo flusso quasi ininterrotto, comincia a diventare veramente difficile trovare qualcuno con cui parlare, perché di fatto si sta parlando di pulizia etnica a partire ovviamente dal popolo curdo, ma anche dello sterminio di tutte le persone che fanno parte di un'alternativa, cioè la Turchia andrà alle elezioni l'anno prossimo, guardiamo, cioè quella di Erdogan è una macchina propagandistica ideologica abbastanza raffinata, nel senso che anche l'invasione del 2019 coincise col giorno in cui Öcalan fu espulso dalla Siria, cosa che nel 98, cosa che ottenne la Turchia razionando l'acqua in Siria. Perché? Perché ci sono le dighe di Ataturk, un sistema di dighe, diciamo, che riesce a deviare l'acqua dell'Eufrate, sostanzialmente, che è la prima fonte d'acqua in Siria. Quindi c'è sempre un livello anche simbolico, c'è sempre un livello ideologico, ognuna di queste invasioni, questa escalation è stata preceduta da diciamo, i media turchi affollati di immagini dell'Eifu Impero Ottomano, di come Kirkuk, che è in Iraq, era nell'Impero Ottomano e dovrebbe tornarci, cioè c'è un movimento sempre congiunto, diciamo, di ideologia, propaganda e poi guerra guerreggiata. Allora è molto, io trovo a dir poco preoccupante tutta questa situazione, aggravata dalla visita di Draghi e ministri di qualche giorno fa. Perché? Perché nel senso c'è un cambiamento, non solo appunto un anno fa era un dittatore, oggi è il nostro partner, ma anche accollarsi e dire che la Grecia ci mette in difficoltà, cioè questo è un sembra una cosa tra le varie, no? Che ha detto, però vuol dire avvicinarsi alla visione della Turchia in maniera estremamente preoccupante, vuol dire sancire, secondo me almeno, che le politiche a venire anche sul Mediterraneo saranno definitivamente gestite insieme alla Turchia, cosa che già un po' è, perché rinnovare, diciamo, il sostegno alla Libia, cioè vuol dire di fatto, cioè in Libia al momento è più preminente la Turchia che chiunque altro, i pozzi di Eni in Iraq sono in territori in cui è egemone il partito, il KDP, un partito curdo ma conservatore e nazionalista, satellite della Turchia anche questo, quindi la situazione è molto grave per l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, che sarà il primo fronte su cui diciamo le politiche oscurantiste e regressive narrative di Erdogan si abbatteranno, ma non pensiamo di poter di sentirci al sicuro anche noi, cioè se quella al momento è anche la nostra prima difesa, perché di fatto nel momento in cui poi manca quella rivoluzione, quell'autodifesa sociale, allora esattamente come la rivoluzione Rojava ci ha difeso di fatto dallo Stato Islamico, la Turchia l'ha alimentato. Allora, in uno scontro tra le due, uno è il secondo esercito della NATO, una è un esercito popolare, se vincesse la Turchia, cioè abbiamo, nel senso, vince la parte che ha nutrito il jihadismo, vince la parte che ha costruito con soldi dell'Unione Europea, che felicemente gli ha dato 6 miliardi, un muro al confine turco-siriano, un muro che è aperto per appunto i jihadisti, ma chiuso per tutte le persone. Quindi stiamo parlando di appunto una persona senza scrupoli, il cui, tra parentesi, paese, appunto, dicevo, ci saranno le elezioni l'anno prossimo, che è il centenario della fondazione dello Stato turco, e questo non ha un valore, appunto, si è slittato fino adesso. Erdogan non sta messo bene perché c'è un'inflazione al 75%, non si stava così male da 20 anni a questa parte in loco, e sicuramente non gode di alcun consenso al momento, meglio di molto poco consenso. Dall'altro lato c'è una questione molto semplice: la Turchia dal 2017 è una repubblica presidenziale, quindi la reale opposizione a quella che è Erdogan, cioè metà delle persone sono già state uccise, l'altra metà è o rifugiata altrove o sta marcendo in carcere. Quindi diciamo, è un problema molto grosso che farà forse un giro largo, perché non è neanche detto, quindi passando dalla Siria, ma che tornerà assolutamente in casa nostra, perché poi di fatto la fornitura energetica, tutto quello che si sta ridefinendo ora con la guerra in Ucraina, è qualcosa che sta consegnando sempre più pezzi nelle mani del sultano, a partire, e che riguarda anche noi, anche perché per esempio in Anatolia passa il TANAP, che è un gasdotto che dovrebbe ricollegarsi dove? Al TAP in Puglia. Cioè, quindi quando parliamo di potere nei confronti di Erdogan, stiamo parlando del genocidio di un popolo, stiamo parlando di una crisi politica, perché nel momento in cui il confederalismo democratico scomparisse da questa terra, tutte le persone che si pongono la questione di un'alternativa se la passerebbero molto peggio, perché un'alternativa appunto repressa nel sangue in questo caso, e quindi un'emergenza umanitaria ma soprattutto politica. E poi stiamo parlando anche di comunque l'arricchirsi di industriali e armaioli, penso appunto alla Leonardo, penso a Ferrero, a scapito anche dei nostri territori e delle nostre tasche. Quindi raccontarsi che il problema è altrove non può fare altro che ingigantirlo. Io credo che se invece vogliamo pensare di avere un futuro, dobbiamo affrontarlo e aggredirlo anche piuttosto velocemente, perché la sopravvivenza e la difesa di questa esperienza politica è qualcosa di fondamentale anche per tutte le nostre esperienze politiche qui.
Ha anche detto che Erdogan non è uno che le manda a dire, cioè le promesse le mantiene, soprattutto come dicevi tu in periodo preelettorale, e soprattutto appunto si circonda di persone senza scrupoli. Bisogna ammettere che o è ben consigliato o ha una grande testa, perché non ne ha sbagliata una ultimamente. Ha saputo ridefinire il Mediterraneo orientale, il Caucaso, adesso anche nel Mar Nero ha messo i piedi in acqua, insomma il controllo degli stretti ce l'ha da sempre. Insomma è una persona molto pericolosa e soprattutto tiene fede a quello che dice, insomma. E io credo che, come ha dimostrato in passato in momenti di crisi interna, soprattutto economica, appunto come dicevi tu, lo sfogo che ha sempre trovato per rilanciare economicamente il suo paese, ma anche politicamente la sua figura e il suo partito, sia quello proprio del nemico esterno. Non è che esista un attivista, cioè sei un terrorista sempre, comunque con le leggi speciali che vengono riconfermate ogni 6 mesi, ogni anno, insomma, cioè no, non esiste opposizione, appunto, perché con la scusa del terrorismo si finisce in galera. Insegnanti, professori, giornalisti, docenti, qualsiasi tipo di persona abbia detto o scritto qualcosa, sta marcendo appunto nelle carceri turche, che non sono sicuramente accoglienti, ecco. E io avrei finito con le mie domande. Vi ricordo che il libro è in vendita, ve lo consiglio perché è una lettura fondamentale secondo me in questo periodo, dà molta speranza, la tua storia è veramente interessante e ti ringrazio di essere venuta a Sherwood a presentarlo. Io vi ricordo che dovete continuare a sostenere l'informazione indipendente di Global Project, i progetti internazionalisti di Abbas e di Besset, e vi auguro una buona serata a Sherwood con i Bull Brigade 99 Posse e Bon Chilom.
Io ringrazio insomma Global per il lavoro di informazione, Sherwood per tutto quanto, voi che avete ascoltato, e vi auguro anch'io buona serata, godiamoci i concerti.
Okay. Yeah, 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 yeah. In diretta dal festival.